Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta adesso che sono le 9:31 minuti di oggi lunedì 11 dicembre. Come sempre cominciamo la nostra rassegna stampa a partire prima dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. In particolare un report rispetto alle giornate di lotta di questo weekend dalla Val di Susa fino alla Puglia, quindi rispetto agli aggiornamenti Notav e Notap di cui abbiamo parlato anche via Facebook, quindi colgo anche l'occasione per ricordarvi che i nostri contatti sono la nostra pagina ma anche quella Twitter, piuttosto che la mail contaminati@radiazione.info o ancora il numero di telefono 380 47 16 299. Per l'appunto cominciamo dalle notizie di cronaca locale, a partire dal Gazzettino che abbiamo qui sotto mano, nella speranza che ci siano qualche aggiornamento e non solo cronaca calcistica. Nel frattempo aspetto anche il mio co-conduttore, sperando non si sia perso nella neve, e quindi vi lascio alla continuazione dello stacco della banda Bassotti e ci sentiamo tra pochissimo.
Sempre più su, sempre più su, non vedo angeli nel cielo, sempre più su, sempre più su.
Michele, eccoci 9:35 minuti qui in diretta su radiazione.info, iniziando la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 11 dicembre. Per l'appunto, partendo proprio dalla cronaca locale, siamo a pagina 7 del Gazzettino, dove ancora una volta andiamo a trattare sia di lavoro che di ambiente. Si tratta infatti di traffico illecito di rifiuti e di 6 arresti, quindi di un'inchiesta sulla Coimpo avviata dopo la morte di 4 lavoratori. Siamo infatti a Rovigo rispetto a questa inchiesta, e che ha portato all'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Questa è l'accusa che ha fatto scattare all'alba di ieri 6 arresti nell'ambito appunto di questa inchiesta condotta dai carabinieri dell'unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. E le indagini sono iniziate a seguito dell'incidente che ha costato la vita a 4 lavoratori il 22 settembre 2014, lo ricorderete, uccisi dalla nube tossica che si era sprigionata mentre veniva scaricata un'autocisterna di anidride solforica in una vasca di stoccaggio di fanghi dell'impianto polesano della ditta Coimpo, quindi nella frazione di Caemo ad Adria. Gli arrestati sono infatti i responsabili dell'azienda e dell'altra azienda, per così dire sorella, che lavorava nello stesso impianto, quindi la Agribiofert. Si tratta appunto di Pagnin e di sua figlia, poi altri due indagati, appunto, meglio arrestati, sono Stocco e Crepaldi, e poi Luise di Adria, anche qui sua figlia, sempre di Adria, quest'ultima raggiunta dai carabinieri forestali mentre si trovava a Corvara di Badia in vacanza. Quindi hanno insomma fatto anche un po' questo appunto. Ad ogni modo, tutti ai domiciliari tranne Pagnin e Luise, finiti in carcere rispettivamente a Padova e a Venezia. Seppure gli arresti arrivino in modo del tutto inatteso, non si tratta, si legge, di un fulmine a ciel sereno. Viste le nubi che da anni si sono, addensate proprio sull'impianto di depurazione fanghi di Adria. Qui appunto si tratta anche di omicidio colposo, infatti oltre al processo in corso per questa ipotesi di reato legato alla tragedia del settembre 2014, che evidentemente non la definirei tragedia, ma ancora una volta ci sono delle colpe ben precise, quindi questo episodio vede appunto gli stessi 6 indagati imputati insieme ad altre 2 persone, e nel settembre 2016 è deflagrata anche un'altra inchiesta analoga, quella veneziana, che contesta alla Coimpo l'esercizio abusivo di un'attività organizzata per la gestione di circa 13.000 tonnellate l'anno di fanghi di depurazione, anche questi contenenti sostanze pericolose o comunque inquinanti, derivati, si legge, da cicli industriali incompatibili con un reimpiego in agricoltura, sversati nella campagna toscana fra il 2013 e il 2015, ottenendo un ingiusto profitto di poco meno 2 milioni di euro, e insomma non sono senz'altro spiccioli. Sempre la Coimpo, fra l'altro, è finita all'attenzione anche dalla commissione bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che si era già occupata nel 2015 dell'impianto polesano di trattamento fanghi reflui, come emerge dalla relazione sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Veneto, approvata nel settembre di un anno fa.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E A questo proposito, l'articolo poi prosegue anche a pagina 8, sempre del Gazzettino che abbiamo sotto mano, quindi si riprende questa inchiesta della Procura Antimafia. Quindi in carcere Gianni Pagnin, responsabile della Coimpo, concessi domiciliari poi a sua figlia, e quindi l'accusa, lo si ripete anche qui, un'associazione a delinquere legata al business dei fanghi che contengono sostanze pericolose. Qui però abbiamo anche un altro aggiornamento, si tratta infatti di omicidio colposo, quindi rispetto ai dipendenti uccisi dalle esalazioni, e si terrà il prossimo 10 gennaio una nuova udienza del processo che vede 8 persone, comprese appunto i 6 arrestati di ieri, chiamate a rispondere dell'ipotesi di reato di omicidio colposo per quanto accaduto appunto il 22 settembre di 3 anni fa, quando 3 dipendenti dell'azienda di Caemo, Nicolò Bellato di 23 anni, Paolo Valesella di 53 e Marco Berti di 47 e l'autotrasportatore Giuseppe Baldana di 48 persero la vita proprio a causa delle esalazioni tossiche sprigionate durante lo svuotamento di un'autocisterna di anidride solforica nella cosiddetta vasca di contenente fanghi. Il processo quindi è stato accorpato al processo bis, così viene virgolettato, per responsabilità amministrativa degli enti. Tutte le richieste di costituzione come parte civile sono state di fatto accolte dal giudice Verducci, che tuttavia ha suddiviso le parti offese in relazione alle diverse imputazioni. Per l'omicidio colposo, si legge, sono stati ammessi i familiari delle vittime con l'esclusione di un solo parente per motivi formali, nonché CGIL e INAIL, mentre sono stati esclusi Comune di Adria, Provincia di Rovigo, Regione Veneto, Lega Ambiente, Italia Nostra e WWF, e i 26 residenti di Caemo, che però sono stati tutti ammessi per l'altra parte del processo legata alle ipotizzate violazioni delle norme del testo unico dell'ambiente proprio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Suona la democrazia, semplicemente non funziona. Metto una bomba sotto casa tua, il fascino indiscreto della mia pazzia. Col dito al cielo urli tutta la tua rabbia, ma non ti accorgi che hai la testa nella sabbia. Abbiamo tutti un ego da difendere, Giorgio lo dice sempre, fatti fottere, che bel momento dei miei coglioni, sentirci tutti canticchiare le canzoni, che un giorno forse ricorderemo, come alle medie ti ricordi dello scemo. quanto ci pensi te a leccare i miei avanzi. Forse non sai che cosa sia l'anoressia, è digerire le emozioni e così sia. Lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi, l'amico morto è il santino dei tifosi. Ragazzi tutti in coro, non ti scorderemo, come alle medie non ti scordi dello scemo caro io. Niente da dire, e mi dicevi caro nato per subire. Se provochiamo da buon cristiano, tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 9:48 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina lunedì 11 dicembre e proseguiamo con la cronaca locale a partire dalla pagina 2 invece del Gazzettino per quanto riguarda la sezione propriamente padovana, e in primo piano c'è la tanto contestata cosiddetta rinascita di Padova Ovest. Quindi ancora una volta si parla dell'ex Foro Boario, quindi in corso Australia. Qui abbiamo la scommessa di Zed che propone un nuovo auditorium da 3.000 posti, anche questa insomma dell'auditorium è una delle tante grandi opere di cui abbiamo sentito parlare in questi anni tra le varie amministrazioni che si sono susseguite, e per l'appunto si legge che nella convenzione con il comune c'è la sostituzione della tenso struttura, oltre a 3,8 milioni anche per un albergo, un fast food, un risto bar e un planetario. E allora il planetario magari personalmente ci può anche stare, il fast food, il risto bar e l'albergo, come se non ce ne fossero già migliaia, forse anche no. Ad ogni modo, qui si legge che dopo decenni di discussioni, baruffe, bandi e concorsi finiti nel cestino, traslochi di sede e centri congressi non commutabili, alla fine l'auditorium sarà fatto da un privato. Tanto promette la proposta di project financing approvata dal comune nel maggio scorso e che vede una partnership tra il gigante francese del bricolage Leroy Merlin e Zed Live, che ha costituito per una società apposita la DITS SRL per l'impresa. Ebbene, se i francesi si occuperanno di far rivivere, così dicono, la cattedrale ideata da Giuseppe d'Avanzo nel 1964 e conclusa 3 anni dopo, mettendoci anche un nuovo cavalcavia, Diego Zabeo e soci si occuperanno della sistemazione del Palageox e dei servizi. Secondo la proposta, l'investimento sarà spalmato in 2 tranche. La prima, entro 10 anni, vedrà la sistemazione dell'edificio chiamato G3, quindi le ex officine, oggi adibito a magazzino comunale, dove invece sorgerà un fast food. Allo stesso modo, dove ora si trovano le serre, sorgerà un ristobar e infine vicino al parcheggio sarà costruito un planetario. Il piatto forte potrà essere consumato, secondo la convenzione, entro i prossimi 50 anni, quindi anche qui insomma non pochi mesi, e con la dismissione della struttura in acciaio a favore di un vero e proprio gran teatro stabile. Zed quindi si è tenuto aperta questa possibilità, e se fosse per lui, dopo che nel 2008 ha scommesso al buio ritrovandosi oggi al terzo posto in Italia per spettacoli live, lo farebbe anche subito. Certo, bisognerà trattare con la sovrintendenza perché tutta l'area è vincolata, si tratta appunto di questi 236.000 metri quadrati, e poi c'è da dire anche che Giordani, nuovo sindaco di Padova del PD, ha già ringraziato pubblicamente gli organizzatori considerandoli una risorsa, quindi già da come è scritto un po' quest'articolo e già da quest'ultima considerazione, senz'altro vedremo insomma un bel giro di soldi che di certo insomma andranno nelle tasche dei soliti noti, a patto appunto dell'ennesimo fast food, dell'ennesimo ristobar e quant'altro. Nel frattempo qui c'è anche qualche altro dato in questo articolo rispetto alla tensostruttura di Zed. Si legge infatti che il teatro è stato inaugurato il 7 dicembre del 2009 e soltanto nei primi 3 anni di vita ha totalizzato 650.000 spettatori, portando show che altrimenti si sarebbero visti solo a Milano, Roma, Londra o Parigi. Qui ci pubblicizzano anche il fatto che il 27 febbraio arriverà Liam Gallagher, e poi ci sono tutta un'altra serie di dati, e poi un piccolo flashback. Ci si ricorda infatti del progetto di Zanonato sull'ex Boschetti, poi il tentativo di sistemarlo all'ex Palazzo Foscarini e infine quello di Bitonci di aprire in fiera un centro congressi modulabile infranto sulle problematiche tecniche. Quindi questo un po' il resoconto anche che viene fatto quando all'inizio dell'articolo si ricordava che dopo decenni di discussioni, baruffe, bandi e concorsi finiti nel cestino, adesso si apre una cosiddetta nuova era, che poi insomma non è particolarmente positivo, soprattutto per noi che abitiamo così vicino a questa zona, considerando, visto che la cosa viene solamente citata all'interno dell'articolo, considerando che verrà allargato a 6 corsie Corso Australia, che attualmente è a 4, considerando che si farà un nuovo cavalcavia parallelo a quello che scorre su via Vicenza, e quindi insomma l'ennesima bella colata di cemento che tanto piace anche alle amministrazioni PD. E qui poi l'articolo prosegue rispetto al piano finanziario per 90 eventi l'anno. La nuova apertura, infatti, o meglio la nuova struttura, impegnerebbe 45 persone a volta più 26 per gli esercizi della ristorazione, almeno 6-8 per il planetario. Diego Zabeo ci ha sempre detto che vorrebbe abbinare per la prima volta la ristorazione alla musica dal vivo e fare della città un punto d'attrazione del movimento musicale internazionale, quindi insomma si dichiara pronto a investire sulla città. Altro termine comunque che ricorre in questo articolo, meglio che viene citato solamente una volta, è proprio quello del project financing, che come dire è sinonimo di non vorrei usare una parolaccia, comunque è sinonimo di fregatura proprio per il pubblico e di lauti profitti per il privato. Di questo infatti avevamo parlato molte volte rispetto anche all'ospedale, al nuovo ospedale di Padova in project financing. E infine qui si conclude dicendo che a tutto ciò si aggiungerebbe anche la creazione di un piccolo albergo a servizio del teatro su una superficie di circa 2000 metri quadrati, e con Zed sono nella partita, in associazione temporanea di imprese, Elettro TC SRL, Suardi SPA, Brenta Lavori SRL come costruttori.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
in here. The signs, they're in the radio.
Eccoci, 9:59 minuti qui in diretta su radiazione.info, sempre con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 11 dicembre. Come era piuttosto prevedibile, gran parte delle notizie che abbiamo qui sotto mano sul Gazzettino Cartaceo sono dedicate proprio ai disagi provocati dalla neve e quant'altro. Insomma, anche qua abbiamo comunque un bello scenario della piazzetta, di Piazzetta Caduti della Resistenza, imbiancata. E nel frattempo, insomma, di certo non andiamo a leggere i vari articoli che ci ricordano che fa freddo, perché sono un po' come quelli estivi che ci raccomandano, insomma, di bere tanta acqua e di non uscire nelle ore più calde, quindi decisamente sorvoliamo. Ci spostiamo piuttosto a pagina 9, sempre del Gazzettino, dove si tratta di reddito di inclusione e non ci si dilunga molto su questo provvedimento, però intanto ci sono una serie di dati relativi proprio alla nostra regione. Si legge infatti che sono centinaia le domande in tutto il Veneto per il REI, quindi il nuovo reddito di inclusione, e sono tante, così viene detto, le domande presentate agli sportelli dei comuni del Veneto. A Padova in 309 hanno già richiesto il contributo previsto dal al reddito di inclusione, 300 le richieste da Treviso, 449 a Verona, mentre a Venezia si attendono più o meno le 513 domande che erano pervenute per la SIA, quindi per la misura che ha preceduto il REI. A Belluno invece al momento solamente 17, un dato che non rispecchia le attese, tanto che i servizi sociali si sono attivati e hanno individuato altre 29 famiglie che potrebbero avere i requisiti, che poi insomma sono requisiti molto molto bassi. 36 le domande arrivate a Rovigo, ma se ne attendono molte di più. A Vicenza invece 314. E si legge anche che il REI presenta una novità, non è soltanto un contributo, ma come avevamo detto anche noi ai nostri microfoni, anche una sorta di percorso, così lo chiamano, un impegno quindi che l'intero nucleo familiare prende per cercare di uscire dalla condizione di difficoltà, aderendo a proposte di formazione o cercando attivamente lavoro. Che poi cosa significa anche aderire a determinate proposte di lavoro? Significa che se l'assistente sociale ti propone di lavorare a imbustare pennarelli piuttosto che in scatolare qualcos'altro, beh, per 8 ore al giorno vieni pagato magari la bellezza di 1 euro all'ora, e questa insomma è l'inclusione che tanto viene decantata. E se poi non accetti questo tipo di sfruttamento, magari il contributo che ti era previsto appunto per saldare le bollette piuttosto che le mense o qualsiasi altra cosa, ebbene ti viene tolto, dicendo che tu, o meglio inviandoti una lettera in cui viene scritto che tu hai rifiutato di prendere parte appunto a un'attività lavorativa, ecco sì, di inclusione e quant'altro, e quindi insomma che non hai più diritto a quel tipo di contributo. E quindi sono i cosiddetti mini job e compagnia cantante, insomma tutta una serie di nomi e nomignoli che poi insomma nascondono, e neanche tanto, questo tipo di sfruttamento alle loro spalle. Qui poi si legge, rispetto a questo articolo, dicevo a pagina 9, che le domande sfociano necessariamente nella prenotazione di un appuntamento, un colloquio nel quale viene firmato l'impegno, e poi si legge anche che le domande finora sono state presentate nel 63% dei casi da donne, il 23% dei richiedenti ha oltre 55 anni, il 25% tra i 45 e i 54, il 35% tra i 35 e i 44 anni, mentre il 17% è sotto i 34 anni e il 52% dei richiedenti è cittadino italiano. Poi in questa prima fase le richieste arrivano prevalentemente da persone già conosciute dai servizi sociali territoriali, e si legge che solamente l'8% non lo è, quindi l'8% non è seguito o comunque conosciuto dai servizi sociali. Quindi qui fondamentalmente si danno solo un po' di dati, ovviamente ancora molto parziali, ancora molto provvisori, anche perché non tutti sanno anche che c'è questa nuova misura, ma sicuramente più di qualcuno si fa per l'appunto anche qualche conto in tasca, proprio nell'ottica magari, come dicevo, di non essere impiegato a lavorare poi 1 euro all'ora, ma semplicemente cerca un lavoro vero e proprio che sia pagato il giusto.
Ascolta Radiazione. We'll be right back.
e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Voglio un buon vento addosso che sospinga il mio passo. Adesso che ora di collo e non mi importa se inciampo, io mi rialzerò contro domande mal poste e risposte nascoste. Un senso ci sarà. Muri impastati di rabbia su castelli di sabbia crollano ora giù. Sempre la paura mi frega, lei mi blocca e mi lega, con te non accadrà. Ai, ai, scalda il cuore saper che ci sei, lo sai, di te pochi godranno oramai. Una traccia la lascerò. Stelle se mi guardano dall'alto, luccicanti d'incanto, ma chissà che ne sanno.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed Eccoci alle 10.10 qui su radiazione.info, un po' di questa mattina, lunedì 11 dicembre, e ancora in attesa del mio co-conduttore, che però è in attesa di un faldone in tribunale. E a tal proposito andiamo a parlare appunto di inchieste e di repressione. Parliamo infatti, come accennavamo all'inizio della trasmissione, di NOTAV e NOTAP rispetto agli aggiornamenti di questo weekend, un weekend di lotta. Infatti in Val di Susa, proprio in occasione dell'8 dicembre, in cui ricorreva l'anniversario della liberazione di Venaus, sono state organizzate 3 giornate di lotta. Infatti leggiamo anche che la giornata, nonostante sia stata attesa dal vento, pur illuminata da un bel sole invernale, ha registrato la partecipazione di tantissime persone che hanno colto l'invito a partecipare ai lavori di messa in sicurezza del territorio attorno alle zone colpite dal fuoco nel mese scorso. Quindi armati di roncole, motoseghe e tanta forza di reagire, e ci sono infatti anche tante foto proprio sulla pagina Facebook di notav.info. Anche sulla stessa pagina tutta una serie di aggiornamenti rispetto ai 3 compagni arrestati. Si tratta infatti di Umberto, Alice e Cesare, nei confronti dei quali, rispetto a questa letteralmente imboscata che c'è stata, si è riversata una grande solidarietà. Difatti qui leggiamo di un presidio che si è subito attivato sotto il carcere delle Vallette in solidarietà a questi 3 compagni NOTAV, richiedendo la loro immediata liberazione. E infatti sempre su notav.info non solo c'è la foto del presidio, ma si legge anche che rispetto appunto a questo arresto nella notte dell'8 dicembre, centinaia di persone si sono ritrovate sotto le mura del carcere, prima sotto il lato maschile e poi sotto quello femminile, per un saluto a tutte le detenute e tutti i detenuti. Quindi si sono alternati musica e interventi per circa 2 ore, ricevendo dall'interno del carcere saluti e richiami da parte di chi vi è rinchiuso. In attesa dell'udienza appunto che si svolgerà questa mattina presso l'aula del tribunale all'interno delle Vallette, è stata fatta sentire forte la voce e la solidarietà ad Alice, Umberto e Cesare, oltre alla vicinanza e al desiderio di averli presto liberi e lottare assieme. Poi, come dire, la solidarietà arriva anche da nord a sud. Difatti leggiamo che anche in Puglia, dopo il corteo di Lecce di venerdì, con il quale tra l'altro ci siamo messi in contatto, c'è stata poi la manifestazione al cantiere del gasdotto TAP a Melendugno, il paese che è interessato da questa ennesima grande e inutile opera, dannosissima, come abbiamo detto tante volte, sia per il territorio che per le persone. Ebbene, in quell'occasione, quella di sabato, sono state fermate 52 persone che poi nella nottata di ieri all'1:30 sono state liberate. Ci sono stati diversi fogli di via e i cellulari sono rimasti sotto sequestro, e grande però insomma è stata la solidarietà anche nei loro confronti. Ovviamente ci auguriamo che anche Umberto, Alice e Cesare questa mattina escano presto dal carcere. Nel frattempo, sempre restando su notav.info, si leggono infatti tutta una serie di aggiornamenti sia rispetto alla lotta NOTAV che rispetto alla lotta NOTAP, testimoniando anche l'unità di intenti e l'unità della lotta in difesa del territorio. Tra l'altro 2 mobilitazioni queste che dicono no alle grandi opere, ma non solo nel proprio territorio, non solo nel proprio circondario, ma in generale, quindi anche facendo un salto in avanti senz'altro anche rispetto alla coscienza della popolazione rispetto alle conseguenze di queste opere. E tra l'altro, rispetto all'arresto di uno dei NOTAV di Cesare di Pisa, si legge anche che anche nel anche a Pisa la manifestazione in solidarietà agli arresti in Valsusa ha portato all'occupazione della stazione ferroviaria e del binario del People Mover al grido libertà per chi combatte contro le opere inutili. Quindi anche qui sulla pagina Facebook di notav.info ci sono diverse foto che insomma testimoniano anche la gran quantità di persone presenti all'interno della stazione. Tra l'altro, restando in tema, l'abbiamo ritwittato anche noi dalla nostra pagina proprio ieri, giusto insomma per darci un'ulteriore chicca su quella che è la disinformazione all'italiana. Ebbene, una chicca che senz'altro supera anche la più fervida fantasia. Infatti qui c'è un articolo che viene riportato, si legge: lanciavano petardi contro la polizia tre attivisti Notav arrestati al cantiere di Chiomonte. Quindi tafferugli a conclusione della marcia organizzata per ricordare gli scontri di Venaus di 12 anni fa. Ebbene, qui si dice tre esponenti del movimento Notav sono stati fermati dalla Digos durante la passeggiata notturna, eccetera eccetera, contro il supertreno in Valle d'Aosta. E quindi insomma, come dire, anziché parlare di Piemonte, il giornalista ha evidentemente avuto parecchia fretta di andare altrove, e quindi ancora una volta insomma un copia e incolla dei comunicati della questura, però questa volta ha fatto talmente tanto in fretta e furia che nemmeno il posto geografico insomma è stato azzeccato.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Cause I'm counting no A. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a pivot tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those with definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
the essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick
around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Rieccoci, 10 e 21 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 11 dicembre. Per l'appunto parlavamo di NOTAV ma anche di NOTAP, e difatti non solo, come dicevo poco fa, ci eravamo messi in collegamento con la manifestazione che ha animato le strade di Lecce venerdì 8 dicembre, ma poi la lotta è proseguita anche a Melendugno con la mobilitazione attorno al cantiere, e anche ieri mattina sono stati diversi gli appuntamenti, ad esempio a Brindisi, ma poi anche nel pomeriggio di nuovo a Melendugno con i racconti NOTAP per i bambini. Quindi insomma una repressione che ancora una volta non ha vinto e non ha fermato la lotta NOTAP. E tra l'altro, insomma, rispetto agli aggiornamenti, insomma, sono un po' quelli che dicevamo già prima, cioè il fatto che ieri notte all'1:30 tutti gli attivisti sono stati liberati rispetto ai 52 fermati, con però fogli di via e sequestro dei telefoni. Ad ogni modo, senz'altro la controparte avrebbe voluto tenerseli dentro un pochino di più, ma il movimento è particolarmente forte all'esterno e senz'altro questo ha giovato molto a nostro favore. Nel frattempo anche sulla pagina Facebook di Comitato NOTAP si vedono anche tutta una serie di video che testimoniano molto bene la grande partecipazione, ad esempio a Lecce, e anche una mobilitazione, insomma, che rilancia il fatto che il movimento vincerà questa battaglia.
Ascolta Radiazione.
E a questo proposito si legge infatti: quando la mattina del 18 marzo 2017 si è diffusa la notizia che i mezzi della multinazionale svizzera TAP si stavano dirigendo in località San Basilio per espiantare 200 ulivi, nessuno immaginava cosa sarebbe successo da lì a qualche mese. Nessuno immaginava che le 30 persone del primo giorno sarebbero diventate 100 il secondo, 300 il terzo, per poi scoprirsi in 500 il 25 marzo alle 4 del mattino pronti a bloccare i mezzi di TAP, e in 2000 il primo aprile, e poi ancora in 10.000 in piazza Sant'Oronzo a Lecce. Un'altra cosa che il TAP e il governo non avevano previsto era che per cercare di fermare quel movimento avrebbero dovuto ricorrere alla mobilitazione di centinaia e centinaia di uomini in assetto antisommossa, mezzi blindati ed elicotteri. Oggi, a distanza di mesi, TAP e il governo fanno di nuovo i conti con la volontà della comunità salentina. E non solo, dovranno fare i conti con un'opinione pubblica che dispone di tutte le informazioni necessarie a farsi un'idea chiara della questione. In Salento è nato qualcosa di nuovo, qualcosa che da decenni non si verificava. È nata una comunità coesa, stretta attorno a un principio cardine, la difesa del territorio da un progetto criminale. A distanza di mesi, giovani, anziani, studenti, lavoratori, associazioni e gruppi informali, che prima d'ora non erano mai entrati in contatto, si confrontano e condividono questa battaglia storica, un'esperienza stupenda che sta alimentando la cultura della difesa e dell'autodeterminazione del proprio territorio. E così ci ritroviamo in 3000 a Melendugno e poi a Lecce ancora di più, in una città blindata da centinaia di poliziotti mandati da un governo sordo che non vuole ascoltare le ragioni di un'intera popolazione. Ci troviamo a dover lottare contro un sistema che cambia il percorso di una manifestazione pacifica per questione di ordine pubblico, contro un questore che ferma 4 ragazzi a noi solidali e non gli permette di manifestare. Ma non ci siamo mossi fino a quando non li hanno liberati. Contro una stampa di regime che continua a voler instaurare un clima di tensione irreale. Ma questo non ci preoccupa, siamo fortissimi. Da oggi mai più nessuno potrà permettersi di speculare a danno della nostra terra senza incontrare la nostra ferma opposizione. Una popolazione informata non può essere presa in giro. Una popolazione con la schiena dritta non può essere comprata. Una popolazione determinata non può essere fermata. Il vento è ormai tempesta.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Avete illuminato, ma in via del corso non ci sono.
Eccoci, le 10:30 di oggi, lunedì 11 dicembre. Tra l'altro questo è un pezzo musicale che cade particolarmente bene per la giornata di domani, martedì 12 dicembre, anniversario quindi della strage di Stato di Piazza Fontana a Milano. Tra l'altro in questa occasione lo slogan le bombe nelle piazze, le bombe sui vagoni, le mettono i fascisti, le pagano i padroni, è sempre molto attuale. E tra l'altro rispetto a quanto dicevamo prima, rispetto alle grandi opere inutili, parlavamo infatti di TAV e di TAP, dalla Valsusa alla Puglia, ci spostiamo invece più vicini a noi, a Vicenza, rilanciando alcuni dei prossimi appuntamenti no TAV. Difatti, proprio questo giovedì 14 dicembre, il Consiglio Comunale di Vicenza voterà l'approvazione del progetto TAV, un'opera, come è già stato detto, devastante e fortemente impattante per tutta la città, soprattutto per i ferrovieri e Vicenza Est, con il raddoppio dei binari, nuove strade, sottopassi, cavalcavia, abbattimenti di case e attività commerciali, più oltre sei anni, almeno questi sono quelli conteggiati, di cantieri con gravi disagi e 805 milioni di euro per 6 chilometri di tratto ferroviario. Questo a livello economico, insomma, è un dato veramente allarmante. Qui ovviamente ancora una volta si parla della totale mancanza di un processo democratico rivolto ai cittadini e per tutti questi motivi c'è da parte del Comitato Cittadini Vicenza Est il rilancio di una fiaccolata proprio giovedì 14 dicembre a Vicenza alle ore 20 a partire da Piazza Castello. E tra l'altro ci sono anche altri appuntamenti, ovvero questo di giovedì, ma anche questa sera alle 20:30 a Villa Tacchi, quindi un po' con la presentazione del progetto, mercoledì 13 dicembre alle 20:30 alla Parrocchia dei Ferrovieri, quindi in questi due casi insomma le presentazioni del progetto TAV e dell'organizzazione della sua opposizione, e poi il 14 la fiaccolata, come dicevo, alle 20 da Piazza Castello. Qui c'è anche un bello striscione che viene ripreso via Facebook, fermiamo il progetto TAV, dove infatti c'è il treno ad alta velocità che divora case e alberi che trova di fronte al suo cammino, e senz'altro insomma questa immagine rende bene l'idea del futuro che ci si prospetta e che però senz'altro non è scritto.
Ascolta Radiazione.
Ragazzi! 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 Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia, e non me li posso permettere. Quando supero gli anta, metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi, ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re, di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere.
lo posso permettere.
Sbagliare la curva e di fare lo stesso.
Non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No!
Buttato dall'ipermercato e la rabbia di Atene.
Giro fondo, casca il mondo, casca la company. Nel limbo, collezionisti sull'astrico, sotto l'asta di Social Peace. Vorrei dormire sereno, ma mi sveglio sempre all'alba. Mi sa che serve un colpo golfo degno di Esmeralda.
Eccoci, le 10:30 e qualche minuto fa avevamo onda Luna Rossa della banda Bassotti, proprio rispetto anche alla scadenza di domani, martedì 12 dicembre, rispetto alla strage di Piazza Fontana, che tra l'altro non deve restare, come dire, solamente un ricordo, una pagina di storia, a partire dal fatto che i fascisti ci sono tuttora e tra l'altro stanno anche rispuntando fuori dalle fogne con una certa arroganza. Difatti cogliamo l'occasione anche di pubblicizzare un importante appuntamento che ci sarà sabato a Firenze. Difatti qui anche via Facebook, dalla pagina di Firenze Antifascista, si nota questa locandina: la strage fascista di Piazza Dalmazia, 2 morti, 3 feriti, regia appunto di Casa Pound Italia, con il complice silenzio di 113 città di Firenze e poi istituzione, regione Toscana. Quindi non è stato un film e non deve ripetersi, senz'altro non il gesto di un folle, ma l'azione lucida e organizzata di un neofascista interno a Casa Pound. L'inchiesta, chiusa ancora prima di essere aperta, ha lasciato senza risposta pesanti e inquietanti interrogativi. Chi ha ripulito la casa di Casseri prima della perquisizione? Dov'è il suo PC? Chi ha collaborato con lui? Quali porte aprivano le numerose chiavi trovate nel suo mazzo? Se era pazzo, perché aveva un porto d'armi rilasciato dalla questura di Pistoia? E le istituzioni dal canto loro continuano a umiliare i lavoratori senegalesi definendoli abusivi, con grandi cartelli al mercato di San Lorenzo. Hanno abbandonato quindi i familiari delle vittime, i feriti e i loro cari, impedendo addirittura il ricongiungimento familiare a Mustafà, che giace da un anno paralizzato in un letto a Careggi, ma mai una volta hanno lasciato soli i loro carnefici, quindi i fascisti, concedendogli agibilità politica, difendendone i cortei e le sedi. Un esempio su tutti è l'assoluto silenzio delle istituzioni riguardo all'apertura di una nuova sede di Casa Pound in città, a 2 passi dalla questura, a pochi mesi proprio dalla strage. Quindi Firenze Antifascista chiede, o meglio, giustamente rilancia lo slogan "chiudiamo i covi fascisti subito, l'antifascismo non si delega". E difatti proprio sabato 16 dicembre ci sarà un corteo per le strade di Firenze. L'evento infatti è pubblicizzato anche sulla pagina Facebook. E vediamo anche se riesco a scorrere senza che il computer continui a impallarsi, come sempre potenti mezzi a disposizione, anche se i nostri microfoni sono bellissimi, lo torniamo a ripetere ancora una volta. Ed è bene, insomma, corteo per Samb e Diop, Firenze è antifascista, sabato 16 dicembre dalle 15 alle 19 in piazza San Jacopino. Quindi di nuovo per ricordare i due lavoratori senegalesi, Samb e Diop, uccisi appunto da questo fascista di Casa Pound, fuori i fascisti da Firenze, fuori il razzismo dalla storia. Tra l'altro proprio domani, 12 dicembre alle 21, al circolo SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele, al civico 303, ci sarà un'assemblea pubblica proprio in vista di questo corteo. Ovviamente cercheremo anche durante le nostre trasmissioni pomeridiane il sabato di metterci in collegamento con questa mobilitazione che quanto mai è necessaria e attuale.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
E altri, eccoci 10 e 46 minuti qui su radiazione.info, andando a concludere questa rassegna stampa di oggi 11 dicembre con alcuni aggiornamenti di carattere internazionale. Necessariamente ci spostiamo sulla Palestina e sul comunicato del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, tra l'altro pubblicato anche sul sito tazebao.org, e rispetto alla recente e nota dichiarazione di Trump, che ha dichiarato che Gerusalemme sia la capitale di Israele. Ebbene, nel centenario della dichiarazione di Balfour, la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato sionista e il trasferimento della propria ambasciata in quella città segna un nuovo passo storico nel progetto coloniale in Palestina e ha l'indubbio merito di fare chiarezza sulla scena geopolitica medio orientale. Sgombera il campo dalle ambiguità, taglia le gambe ai collaborazionisti e agli ingenui, indica l'unica via rimasta per ottenere Al-Quds, capitale della Palestina, la lotta con tutti i mezzi necessari contro il nemico sionista e imperialista. Staccando la spina ai moribondi accordi di Oslo, che erano il contenitore della non soluzione del conflitto arabo-sionista, attraverso la formula dei due popoli due stati, svelando una bufala internazionale durata un quarto di secolo, una vera e propria dichiarazione di guerra contro gli arabi, che rientra nel piano della fazione imperialista neocolonialista statunitense, che, contestualmente all'occupazione di porzioni di Siria, Iraq, Libia e Yemen, vuole chiudere la ferita aperta della Palestina e della sua capitale storica, Al-Quds. Una situazione di chiarezza che potrà chiunque, in primis i palestinesi, che porrà chiunque di fronte alla scelta tra resistenza o resa. Non c'è più margine per negoziati, compromessi, collaborazioni di sicurezza, autorità nazionali e burocratiche che amministrano il nulla territoriale palestinese. E a calmare le acque non servirà la posa da poliziotto buono assunta dagli imperialisti europei rispetto al dossier Gerusalemme, differenziandosi dal poliziotto cattivo statunitense, con lo scopo del contenimento dei danni previsti e preannunciati. Una posizione maturata nel tentativo malcelato di dare una sponda alla borghesia araba collaborazionista e sionista, così come ad una autorità nazionale palestinese, ANP, che anziché dissolversi nel riconoscimento della propria evanescenza e che in grosse difficoltà, balbetta deboli posizioni di basso profilo, appellandosi a una cosiddetta comunità internazionale in mano al sionismo. Lungo il fronte Palestina, vera e propria faglia di rottura tra neocolonialismo sionista e resistenza antiimperialista, si giocheranno le future sorti strategiche del bacino tricontinentale del Mediterraneo, nel quale a nessuno saranno più concessi i lussi della neutralità e dell'indifferenza, nella prospettiva dello tsunami politico-militare che sta montando. La colonizzazione di Gerusalemme, in quanto capitale dello Stato sionista, non potrà che essere cancellata che con la liberazione di Al-Quds, in quanto capitale di una Palestina unificata, democraticamente partecipata e antisionista. Il mezzo di questa liberazione sarà la resistenza avviata dalle forze partigiane arabo-palestinese, in unità con tutti gli altri popoli aggrediti e con la necessaria rinascita del movimento contro la guerra imperialista a livello globale. In questo quadro politico generale, anche la partenza del Giro d'Italia da una Gerusalemme proclamata capitale dello Stato sionista nel 70° della sua fondazione è un tentativo di legittimazione di fronte all'opinione pubblica internazionale, ma soprattutto italiana, di un dato di fatto imposto ai palestinesi.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
de ma peau se détache, mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur s'écarte à l'infini.
Et les 10:52 minuti, scusandomi per la breve introduzione, ma a un certo punto non... c'era qualche problema tecnico e finisco per l'appunto il comunicato che stavo leggendo, dicevo, tratto dal sito tazebao.org rispetto al conflitto ovviamente necessariamente generatosi, o meglio rigeneratosi e rafforzatosi in Palestina. E difatti si legge che in questo quadro politico generale anche la partenza del Giro d'Italia da una Gerusalemme proclamata capitale dello Stato sionista nel 70° della sua stessa fondazione è un tentativo di legittimazione di fronte all'opinione pubblica internazionale, ma soprattutto italiana, di un dato di fatto imposto ai palestinesi. Opporvisi rappresenterebbe un primo minimo impegno alla portata di tutti per contribuire alla denuncia e alla controinformazione contro il colonialismo e l'apartheid sionista. Il resto è tutto da sviluppare in un contesto che sarà sempre più incandescente. Palestina libera, Al-Quds libera. Lottiamo anche qui contro il sionismo e i suoi complici. Quindi un contributo, dicevo, del fronte Palestina sulle dichiarazioni recenti di Trump proprio riguardo a Gerusalemme. Tra l'altro, rispetto a questo, senz'altro rimando anche alla puntata di stasera di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, che come sempre sarà in diretta dalle 19 alle 21 con una serie di aggiornamenti. Tra l'altro c'è da dire anche che rispetto a quanto si vede soprattutto via social network, le mobilitazioni di solidarietà al popolo palestinese sono veramente vaste e internazionali. Difatti in questi giorni continuano a svilupparsi mobilitazioni piuttosto che sit-in un po' ovunque, da Beirut a Londra, passando per Milano e Torino, ma anche Roma, e sono sempre di più anche gli appuntamenti che via via vengono rilanciati. Tra l'altro da una TV francese, Presse TV Francais, si vedono alcune scene rispetto a Beirut, dove la porta dell'ambasciata statunitense è stata divelta dai manifestanti appunto solidali con la causa del popolo palestinese. Insomma, sono diversi anche i contributi che stanno uscendo rispetto a questa mobilitazione che, un po' come leggevamo anche nel comunicato del Fronte Palestina, non può che lasciare spazio ad ambiguità, nel senso che bisogna schierarsi, insomma, senza se e senza ma, al fianco del popolo palestinese. Quindi ancora tante le immagini anche via Facebook rispetto alle mobilitazioni in tutto il mondo arabo, ma non solo, come dicevo, anche qui in Europa. E per l'appunto, per ulteriori aggiornamenti e probabilmente anche per dei collegamenti diretti con la Palestina, vi rimando appunto all'ascolto questa sera di Tamburi Rossi, dicevo, dalle 19 alle 21.
Ascolta Radiazione.
Le 10:56, quindi questi ultimi minuti per salutarci, augurandovi anche una buona giornata, come sempre ricordandovi e ricordandoci che il problema non è lunedì, bensì il capitalismo, anche se oggi, insomma, mi tocca dirlo da sola e non con il mio co-conduttore e tra l'altro poco fa per l'appunto per un attimo era saltata la connessione durante la lettura del comunicato appunto del Fronte Palestina, come vi sarete accorti, anche se credo che non ci sia stato propriamente un buco bensì della musica. Ebbene, come dicevo poco fa, abbiamo dei bellissimi nonché pacchiani microfoni, ma i problemi tecnici man mano continuano insomma a presentarsi, e in questo senso colgo l'occasione anche di ricordarvi un importante appuntamento benefit di Radiazione che sarà proprio venerdì prossimo, non il 15 bensì il 22, quando all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza da cui trasmettiamo, ci sarà una serata benefit per la radio, non solo con l'aperitivo popolare e il buffet, ma soprattutto con la consueta lotteria natalizia. Come sempre un euro per ciascun biglietto, quindi se siete nei dintorni di Padova e volete anche fare un salto questa sera, come sempre la redazione è qui alle 21:30, o comunque anche nei prossimi giorni insomma avremo i nostri conduttori sguinzagliati per la città a vendere i biglietti appunto della lotteria, come sempre ricchi premi e cotillon, quindi insomma fatevi sotto e venite alla serata di venerdì 22, così insomma sapete anche che essendo benefit per la radio il tutto va a migliorare insomma la nostra strumentazione e di conseguenza anche la qualità dei programmi. E concludo anche ricordando comunque un altro appuntamento sempre di venerdì 15 invece all'Infospazio Chinatown, quando ci sarà non solo il solito aperitivo popolare con il buffet, ma anche un bel gruppo musicale che fa rock e blues che si chiama The New Band, se non ricordo male, o comunque trovate come sempre l'evento sulla nostra pagina Facebook. E anzi vado direttamente a controllare il nome del gruppo, perché ricordo benissimo di dimenticarmi una parola, e quindi dalla pagina Facebook di Infospazio Chinatown l'evento è quello di venerdì 15 a partire dalle 20, dicevo, con l'aperitivo e con poi il gruppo The New Times Band. Ecco che quindi mi ero dimenticata la parola tempi che vanno insomma dagli anni 60 a quelli successivi agli anni 70, con diversi pezzi blues anche del delta e rock, insomma un gruppo piuttosto nuovo formatosi nel 2015 che mi dicono insomma vale la pena di ascoltare, quindi l'invito insomma è rivolto anche a voi. Con questo davvero tutto, che sono le 10:59, di nuovo una buona giornata e restate in ascolto di Radiazione.